e corrisponde alla seconda beatitudine. Allora, vi introduco in questo modo. C'è un breve testo di Simone de Beauvoir, che è una scrittrice generaica, che è un po' proprio atea, ma ha una osservazione molto intelligente e molto fine rispetto alla realtà del nostro cuore. E in un solo testo, che non so quale, io questa citazione l'ho trovata nel Diario della Felicità, che è la vicenda di Steiner, che è un romeno, prima ebreo, poi battezzato ortodosso, nelle carceri comuniste romene. Era un grande letterato e quindi lui, nella descrizione delle vicende di quegli anni, cita molti testi. E uno, questo, sono andato subito a ricercarlo, perché il testo è di questo genere. E a proposito del concetto del nostro prossimo. E dice: ho conosciuto un bambino che piangeva perché era morto il figlio della portiera del suo palazzo. E questo bambino non si consolava e piangeva sempre. Allora i genitori, che non sapevano come in qualche modo farlo smettere, gli hanno detto: ma in fin dei conti quel bambino non era tuo fratello. E lei aggiunge: quel bambino non è mio fratello, ma se lo piango non è più estraneo. Le lacrime fanno la differenza. Mi sono ricordato delle espressioni di Papa Francesco quando è andato a Lampedusa e poi ha ripreso anche ha ripreso più volte, ma i due momenti che io ricordo è a Lampedusa e quando ha incontrato i sacerdoti di Roma. E rispetto, no, alla tragedia dei naufraghi, chi di noi ha pianto per questo fatto o per fatti come questo? Chi di noi piange quando sente notizie, tra virgolette, malvagie? E davanti ai sacerdoti, no? Rivolto a un parroco: dimmi, tu piangi? O abbiamo perso le lacrime? Come vi dicevo, ci sono molti tipi di lacrime, ma quello di cui si parla qui è di un tipo solo e che ve lo voglio esprimere con una preghiera di un mistico musulmano che si chiama, un mistico musulmano persiano, 1688. Aveva composto un volume che si chiama Credi Cœur, cioè delle invocazioni del cuore a Dio. Ne ha alcune che sono veramente potenti, e una è questa: o tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza, tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni il nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu ascolto stare in medio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Mi faccio la domanda, però senza abiti, senza vestiti. Per arrivare a quel solo tu, voi pensate che si può arrivare senza piangere? L'invocazione comincia con tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. La porta di accesso in una relazione è piangere. È il piangere perché noi siamo impari a questa relazione. Noi non viviamo secondo il livello di questa relazione. Noi è come se in qualche modo calpestiamo l'amore che ci viene dato per scelte varie, no? E preferiamo cose da nulla a cose molto molto preziose. Allora, il passaggio per ritornare alle cose preziose è solo il pianto, è solo imparare a piangere. E corrisponde appunto alla seconda beatitudine che noi traduciamo, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Nessuno oggi ha il coraggio di tradurre letteralmente questa espressione del Vangelo. Andrebbe reso, beati quelli che sono nel lutto perché saranno consolati. Nessuno capirebbe, nessuno capirebbe. Ma quel pianto è il pianto di colui che ha perso l'amore e lo rivuole. È il pianto di chi sa che ha disprezzato qualcosa di prezioso per il suo cuore, se ne rende conto e piange. Quando la beatitudine aggiunge, no? Perché saranno consolati, non dice in cosa consiste questa consolazione. Nella tradizione invece poi dei padri, quando questa beatitudine viene ripresa e viene ripresa applicata al pentimento del cuore che si rende conto di aver disprezzato l'amore, e quindi piange, interpreta la consolazione nel senso che è proprio piangendo che si scopre la regione della purità, della luminosità del cuore. È una cosa molto strana. Se voi cercate le virtù e basta, il cuore non diventa mai luminoso. Se voi piangete, anche se non avete le virtù, il cuore torna luminoso. E tornando luminoso, gode della presenza di Dio che vi fa guadagnare le virtù. Il pentirsi, il piangere, o piangere, non metaforico. Il piangere è la molla che fa scattare il movimento dello spirito dentro di noi. È la porta d'accesso all'uomo interiore. È l'inizio della percezione spirituale che si impone sulla percezione mondana. Per riprendere alcune frasi che sono state dette, riprendo quello di Alessandro. Quando tu tieni le tue ragioni, puoi piangere?
Quando?
Tieni le tue ragioni, puoi piangere? E se piangi perché le tue ragioni sono state calpestate, piangi di rabbia, non di pentimento. Piangere di pentimento significa ritrovare quella dimensione di umiltà in cui tu l'autorità nelle mani di chi vuol bene a te. Anche in un amore con una donna, questo può succedere, anche se bisogna fare determinate distinzioni, ma penso che ognuno di voi ha provato che quando in qualcosa uno non è proprio innocente e confessa davanti all'altro che proprio è fuori di mezzo, no? Confessa davanti all'altro che ha mancato e ha vergogna e glielo dice piangendo, l'abbraccio che riceve non l'ha mai ricevuto prima. Basta fare l'esperienza. Avviene così. È chiaro che nessuno osa presentare il cammino spirituale in questo modo, ma è perché ci siamo allontanati dai soggetti del cuore. Il cuore comprende questo linguaggio. Nelle relazioni questa esperienza è molto viva. Senza piangere non si può perdonare. Senza piangere non si può essere perdonati. E vi riporto la più antica interpretazione della invocazione del Padre Nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se io vi faccio la domanda, con questa invocazione cosa chiediamo in assoluto? Vi faccio io degli esempi. Allora, se noi siamo egoisti o siamo chiusi, domandiamo di essere generosi, di essere larghi di cuore per poter perdonare, domandiamo questo come prima cosa, come cosa assoluta. Sapete i padri antichi come definiscono questa prima cosa? Con questa invocazione noi domandiamo la coscienza ogni giorno di essere peccatori in modo da piangere e usare l'amore perdonante del Signore. Non è che una volta perdonato allora io godo di quell'amore, perché nessuno è innocente stabilmente. Allora la richiesta è quella di ogni giorno, ma che se poi sarebbe anche ogni momento. Per esempio, non siete mai domandati perché tutta una tradizione, pensate alla famosa preghiera del cuore, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, no? Peccatore. Perché questa preghiera, che di per sé è mette avanti uno degli elementi di richiesta. Questa preghiera è come se fosse concentrata in un punto solo, cioè quello di chiedere perdono perché si è peccatori. Non viene contemplato il fatto della preghiera di lode, della preghiera di esultanza, della preghiera di ringraziamento. E come mai la tradizione ha riconosciuto che in quella preghiera c'è il fuoco della preghiera? Perché? Perché l'unico modo di poter gustare l'amore di Dio è partire dal riconoscimento che se Dio è salvatore di me, che sono peccatore. Ma se io non mi sento, non registro che sono peccatore, io neanche posso confessare chi è Dio. Quando un uomo vuole alzarsi, si trova solo. Essendo solo, ha bisogno di far valere che lui è un po' più in alto degli altri, se no di che cosa si soddisfa? Ma quando fa così, oltre a essere solo, allontana la possibilità di gustare la compagnia di Dio. Per poter ritornare deve rifare la strada all'inverso. In realtà dall'inverso è troppo interessante, non essendo solo, e piange. Vi dico anche un'altra cosa, ma è solo per cercare di collegare quello che già sapete a forse ha questa visione che forse per alcuni è un pochino nuova, no? Che differenza c'è tra il senso di colpa e il senso del peccato? Tra colpa e peccato, qual è la differenza? Voi sapete che i sensi di colpa sembrano invincibili, sono come delle proiezioni giudicanti, evidentemente condannanti, perché i sensi di colpa sono sempre contro di noi, sono contro gli altri, no? Sono condannanti, ma se voi osservate, chi porta un senso di colpa è solo davanti a uno specchio, sei tu e tu. Cioè, sei solo. Il peccato non può esistere se io lo vedo da solo. Se una cosa dico che è peccato, è perché mi rifletto negli occhi di un altro che mi guarda. E se questo altro è Dio, quegli occhi sono pieni di amore per me. Io posso gustare quell'amore se non nascondo. Se dico, è vero, Signore. Sono proprio peccatori. Osservate, quando riconoscete, non so, tipo, no, qualche peccato, e comunque che vi fa un po' vergogna, che vi dà fastidio riconoscerlo, no? Non dite sì, ma, sì, però. Cioè, c'è sempre come un tentativo di giustificare il peccato come per diminuire la colpevolezza. Questo è il suggerimento del diavolo, il più pernicioso suggerimento contro il nostro cuore. Perché solo quando voi togliete ogni giustificazione, voi godrete l'amore di Dio. Pensate a Davide, il famoso Salmo 51. Nella tradizione ebraica viene commentato che il profeta andò da Davide che era andato da Betsabea. Il peccato è definito come Davide che va da Betsabea, non è la sua donna, ma lui la prende lo stesso. Allora, il profeta è mandato da Dio, quindi il profeta va da Davide con la stessa realtà con cui lui è andato da Betsabea, a indicare che la parola di Dio ha la stessa forza e realtà del peccato. E poi viene aggiunto, e proprio perché Davide risponde al fatto che il profeta è andato da lui, vedete che gli racconta la storia, come quello dell'amico che viene da un viaggio, no? E questo amico va a rubare, no? L'unica pecorella che aveva un povero, invece di prendere dal suo bestiame, no? E Davide, come sempre, è schietto. Quello deve morire è il profeta. Tu sei quello. Lui non dice, ma io sono re, potevo farlo. O fatti. Stop. Quando noi avessimo la schiettezza di riconoscere senza ombre di giustificazione, allora non incontriamo tanti chi viene da piangere. E incontriamo l'amore. E sempre in questa frase, no? Allora, il profeta è andato da Davide che era andato da Betsabea. E proprio perché Davide riconosce il suo peccato, non ha ancora aperto bocca per recitare il salmo che lui è già perdonato. Noi è bello considerare le cose così, ma quando il peccato lo fate voi, così semplice, perché noi siamo sempre ossessionati dal fatto, ma se siamo così brutti, chi è che ci vuole? E dimentichiamo che è l'amore del Signore che viene a noi, non siamo noi che andiamo a Lui, è l'amore suo che salva a noi, non è la nostra virtù che ci fa andare a Dio. Allora ecco perché, no? La capacità di piangere, piangere vuol dire non addurre alcuna giustificazione. Piango perché ho fatto quello, me ne vergogno. Senza, cioè, il piangere vuol dire che non ho giustificazione. se voi potete piangere, diciamo, un vostro peccato e lo fate davanti a un altro, voi scoprirete una intimità che prima non conoscevate. Ecco, tutto il cammino spirituale può essere ricondotto a questo principio di conversione che avviene nel movimento del pentimento. E i padri dicono i confini del pentimento superano i confini della vita. Cioè fare fino a un minuto dopo essere morti. Questo è indicare, no? Che l'amore di Dio è sempre goduto in modo fresco. Per goderlo in modo fresco occorre che l'uomo non copra mai il suo peccato. E nella tradizione, soprattutto russa, quando per esempio si fa la confessione, no? L'invito è non fate l'elenco dei peccati. Quello che conta non è che voi avete fatto dei peccati, è che i peccati vi danno la percezione che siete peccatori. L'essere peccatore non è abbinato ho fatto questo, ho fatto quello, ma guardando quello che ho fatto io percepisco che sono peccatore. E questa percezione dell'essere peccatore che ci salva, perché Dio salva il peccatore, Dio ha compassione dei peccatori. Nella preghiera che io ho letto del mistico musulmano dice tu che accogli i peccatori che confessano le loro colpe. Quel confessare le loro colpe ha già il movimento di Dio che ha visitato il cuore, perché tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. Guardate che non si piange se il cuore non si apre. Chi è duro di cuore non piange. Chi cerca le proprie ragioni non piange se non viene rabbia, cioè un cuore più chiuso. E questo imparare a piangere, e credo che sia uno degli insegnamenti più preziosi, soprattutto della tradizione orientale, quanto la preghiera, il piangere, e il pentirsi. Guardate che non ha niente a che fare. Prendo, c'è tutta una signora una volta che diceva: ma voi cristiani, incominciate la liturgia e dovete confessare i vostri peccati. Mamma mia, questa non ha capito, un tubo, ma non un tubo della liturgia cristiana, un tubo del cuore. Lei non ha mai toccato il suo cuore. Lei vive di proiezioni, vive di... Sai quando, non so, tu prospetti che vuoi fare, non so, se io faccio il meditazione in un certo modo, se faccio esercizio in un certo modo, tu proietti, ma non entri. Penetra, col piace. E c'è un bellissimo testo, mamma mia, il tempo come va. Voi sapete che spesse volte nella scrittura gli eventi sono raccontati 2, 3, 4 volte, sempre gli stessi eventi, ma ripresi, se voi osservate e li dovete guardare tutti i particolari, non sono mai detti esattamente allo stesso modo. Quando un evento è ripresentato, osservate cosa aggiunge o cosa toglie e scoprite la particolarità della rivelazione adatta a quel brano. Allora, dei brani, diciamo, che sono sempre stati interpretati estesamente sia nella tradizione ebraica che in quella cristiana, è la famosa lotta di Giacobbe con l'angelo. Allora, vi dico brevemente, no? Cioè, Giacobbe era stato molti anni in terra, diciamo, straniera, e per sposare sua moglie, la moglie è Rachele, no? Sì, mi confondo, infatti è Rachele, una donna bellissima si dice. Quando decide di tornare in Israele, pensa, è quel mio fratello che ho fregato, adesso come mi prenderà? Mi accoglierà o farà guerra? E lui non lo sa. Allora cosa fa? Manda avanti con prima un servo, poi l'altro, con tanti doni, no? In modo da mangiamo i genovesi, dicono, vedi mano, se c'è qualcosa, no? Poi a un certo punto tutti passano il guado e lui resta da solo e combatte con l'angelo. Quel combattimento che Ossena, perché lui resta slogato, no, nell'anca, è sempre stato interpretato come il combattimento che l'anima fa con Dio. La legge della vittoria nel combattimento con Dio è esattamente l'opposto della legge della vittoria nel combattimento con gli uomini. Allora, se noi due combattiamo, se io sono forte, vinco te. E vincendo, dice, adesso vado io. Con Dio funziona così. Chi con la forza dell'amore costringe Dio a trionfare su di lui è il vincitore. Avete capito? Chi costringe Dio, in pratica è chi perde con Dio, vince. È l'opposto. Allora, sono andato a rivedere un testo del profeta Osea che riprende il combattimento di Giacobbe con l'angelo e, come dicevo prima, aggiunge un particolare. Vediamo se l'ho trovato, ma ormai dovreste conoscerlo. Non vi leggo il passo della Genesi, no? Che dovreste conoscere. Il profeta Osea, quando lo riprende, dice: egli nel grembo materno soppiantò il fratello Giacobbe, per non aver fregato, e da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia, lo ritrovò a Betel e là gli parlò: Signore Dio degli eserciti, Signore è il nome con cui celebrarlo. Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e fondi sempre nel tuo Dio la tua speranza. È il passo di Osea che riferisce di questo evento particolare della vita di Giacobbe. Cosa ha aggiunto? Pianse e domandò grazia. Non dice perché cosa piange e non dice quale grazia domanda, ma siccome Giacobbe, dopo aver lottato e vinto, gli viene cambiato il nome, è lui vede Dio. Si può vedere Dio solo se si piange. E si può vedere Dio che è colui che accoglie, colui che perdona, colui che usa misericordia. E tu come vuoi sperimentarlo? Se piange. Così il profeta interpreta il dramma della lotta interiore di Giacobbe. Invece di parlare della paura, perché tutti i racconti della Genesi è nell'angoscia, Giacobbe è angosciato, non sa come andranno le cose. Il profeta non ne facendo, parla solo del pianto. Per cosa piange, ripeto, non è detto. Dice solo che il pianto è domanda di grazia. Difatti, per esempio, anche in una relazione, se io mi riconosco nel caso il pianto, è come se chiedo la grazia all'altra di riconsegnarmi il suo amore. E siccome questa richiesta è fatta in tutta umiltà, convince il cuore dell'altro ad amarlo. Se io dopo che io ti ho chiesto scusa, no? Poi faccio vuol dire, ma come ti ho chiesto scusa e tu ancora? Vuol dire che io non ho pianto, ho solo esigito. Ma se tu esigi in amore, non prendi niente. Niente. E le donne, voi non lo sapete. grazia che per Giacobbe diventa il vedere Dio. Entrando nel cuore con il pianto, si scopre che è abitato da Dio. Questa è la preghiera. Adesso c'è la prima giorno. Dico solo una cosa ancora. O meglio, no. Ne avrei di cose ancora da aggiungere, no? Cercate di seguire l'interpretazione che do del Salmo 137. Se voi avete la Bibbia, tenete davanti al Salmo, sarebbe il 138 nella nostra Bibbia. Però io ve la leggo nell'attualità di un cuore che ha pianto. Però per essere efficace dovreste avere il Salmo davanti. No? Io se volete ve lo leggo prima il Salmo della Bibbia. Non ce l'avete. Allora, il Salmo è questo, no, è anche breve, non è che Signore, no, non è questo, allora, lo leggo da qui. E poi chiudiamo con questo. Comunque c'è la sarebbe una copia. Salmo 138. Aspetta. Il Salmo dice: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Sempre nella logica della preghiera, no? Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera nelle tue mani. Tutti sanno sono bene, ma adesso ve lo dico nell'attuazione. Ti rendo grazie, Signore. Hai compiuto i desideri del mio cuore. La mia terra è diventata cielo. Nella tua dimora ti adoro con gli angeli. Benedico il tuo nome, perché grande è il tuo amore per me, più di quello che mi ero immaginato. Hai risposto al mio affanno. Ora la mia forza è la tua grazia, la mia fedeltà, la tua promessa. Ti renderanno gloria gli uomini quando la mia vita parlerà di te. Dentro le mie parole ascolteranno le tue. Nei desideri del mio cuore sentiranno il profumo di te. Canteranno con me la tua misericordia, perché i miei peccati non mi allontanano più da te. E mi hai reso capace di percepire il bisogno di te in ogni mia fragilità e tormento. mi hai liberato dall'inimicizia con me stesso e non trovo più nemici intorno. Non sono più ostruiti i sentieri tra noi, gli spazi del cuore non hanno più confini. Custodisci la tua opera nei fratelli che vivono con me, perché io mi lasci custodire da loro e insieme, rendendoti grazie, ti benediciamo, perché compi sempre i desideri grandi che ci hai posti dentro. La tua gloria sia il nostro tormento e le nostre fatiche ci abituino ai tuoi misteri, ormai svelati a noi stessi, liberi di amare e di perdonare nella tua pace. La porta è piangere. Ogni altro commento del Signore. Chiudiamo. E per non